sta per andare in onda Filo Diretto con il Medico Amico.
Carissimi, ben ritrovati con la nostra rubrica Filo Diretto con il Medico Amico, e il benvenuto principalmente va al nostro amico medico, dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
Sì, buongiorno a tutti.
Ben arrivato.
Allora, vorremmo con te parlare di tematiche interessanti, forse che sono un pochino poco conosciute, o comunque ci sono a volte delle leggende, se possiamo dire, metropolitane, che fanno a volte avere dei dubbi. Tu ti occupi di medicina, ma anche di medicina integrata, quindi medicina legata alla natura, legata all'omeopatia, perché hai avuto questo vizio di studiare, ecco, di questa passione, no? per saperne di più, per non fermarti quelle che erano le conoscenze acquisite all'università. Quindi ho visto, quando vado nel tuo studio, intanto faccio un giro di tutti gli attestati che ci sono, ho visto che hai passato diverso tempo sui libri, ma non solo, facendo corsi, cercando di fare formazione, una formazione seria. Quindi non solo sei diventato medico chirurgo, poi ti sei specializzato in oftalmologia, ma alla fine hai voluto integrare tutte queste conoscenze con l'iridologia, con l'omeopatia, con l'omotossicologia, con l'elettroagopuntura, con l'immunologia omeopatica, che credo che sia una scienza forse poco conosciuta, comunque poco diffusa, soprattutto nelle zone nostre, quindi meridionali. Poi anche medicina spagirica, fitoterapia energetica, fluiterapia di Bach, oligoelementi, intolleranze alimentari. E quest'oggi proprio avrei piacere...
È un'enciclopedia, eh?
Avrei piacere di... intanto diciamo che molto interessante il libro che tu hai scritto qualche anno fa, credo che sia ancora in produzione, no? Se qualcuno è interessato. Il libro ha per titolo La medicina naturale, elisir di lunga vita, integrazione tra fede e scienza. È un libro molto bello, io l'ho letto scorrevole, perché a volte quando si leggono dei libri di medicina possono essere un po' difficili, no, da capire, invece questo libro che possono capire anche non coloro che non sono addetti ai lavori. Allora, mi piacerebbe parlare con te di floriterapia, quindi fiori del dottor Bach. Per quanto riguarda la floriterapia, so che c'è anche un po' di, soprattutto nel nostro, diciamo, in Sicilia, comunque nel meridione, perché al nord c'è maggiore conoscenza. So che in Toscana addirittura c'è la possibilità di avere anche dei rimborsi, comunque il sistema sanitario nazionale fornisce anche dei farmaci che non sono i farmaci tradizionali. Quindi
esistono degli ambulatori di omeopatia e di medicina naturale facente parte del sistema sanitario, cioè dire nell'ambito dell'ASP, dell'azienda sanitaria in Toscana. La regione toscana è stata la prima in Italia ad avviare questi ambulatori pubblici, quindi gratuiti, nell'ambito degli altri poliambulatori di medicina, diciamo, tradizionale, cioè quindi è stato un successo, perché sono stati molto frequentati, e non solo, ma hanno notato anche che hanno avuto anche un risparmio nella spesa sanitaria. Perché? Perché logicamente la gente che si cura o fa prevenzione con la medicina naturale poi non ricorre ad altri farmaci molto molto anche costosi, chimici, perché si ammala di meno. Cioè, quindi hanno anche fatto questa statistica anche su questo aspetto, oltre che sull'aspetto anche, cioè, diciamo, come che è stato anche un successo. Quindi questa regione ha avuto questa, diciamo, lungimiranza, questa apertura mentale che ora le sta anche tornando utile anche ai fini economici.
Infatti noi quando facciamo i programmi spesso chiamano persone da Firenze dicendo: noi da 20 anni, 15 anni ci curiamo in questa maniera, perché già lì la cultura è un po' diversa, quindi sono già più avanti. Poi se andiamo in Germania, in Francia, questo è naturale, che si vada dall'omeopata e poi
per esempio
in
Inghilterra esiste a Glasgow l'ospedale di omeopatia, dove si curano il re, la regina, Carlo d'Inghilterra, tutti, diciamo, i maggiori personaggi in vista, anche i politici vanno a curarsi lì. Cioè, quindi non sia un caso questo, è chiaro che vuol dire che non è un caso.
Sai, in Italia le cose sono molto strane. Meno male che tu hai citato l'argomento risparmio, perché io mi chiedevo, queste contribuzioni che c'erano, si deve parlare al passato o sono state, con questi taglia, insomma, uno comincia a pensare, può darsi che questo qui era e non è più. Speriamo che non sia così. insomma, questi
dici per quanto riguarda la Toscana,
le contribuzioni,
che non sia...
ma non è che sono i riconoscimenti per, da parte sì, del Ministero della Sanità
per l'acquisto dei farmaci. Questo è, diciamo, che hanno a disposizione il medico che viene, che fa la visita gratuita nell'ambito del sistema sanitario, che quindi che non la fa privatamente come invece ci succede da tutte le altre parti. Quindi c'è il risparmio per quanto riguarda il costo della visita. Poi è chiaro che i farmaci purtroppo in Italia sono a pagamento come in gran parte degli altri stati. In alcuni stati, per esempio in America Latina oppure anche in Europa, c'è poi un rimborso indiretto,
in
cosa
Francia
che non
ci
c'è
sono
in
dei
Italia,
rimborsi,
cosa che non c'è in Italia.
Mia cugina acquista questi farmaci e poi vengono rimborsati,
sì, esatto.
Quindi
va bene.
Siamo qui, quindi dobbiamo adattarci con quelle che sono le legislazioni, le leggi del nostro paese. Allora, parlando di fiori di Bach, perché ad esempio per quanto riguarda il mondo cristiano, a volte si pensa che i fiori di Bacco o altre medicine alternative abbiano a che fare con qualcosa di magico, insomma qualcosa che non sia proprio così chiaro.
Di esoterico.
Beh,
sì,
diciamo che per quanto io voglio subito sfatare per quanto riguarda questo discorso di Bach e dei suoi fiori, questo discorso, perché per esempio Bach era un medico inglese vissuto nella metà del Novecento e che quando scoprì questi 38 rimedi naturali ricavati dai fiori, La sua ricerca fu spinta dal fatto che, essendo un uomo di fede, credeva in Dio e credeva che Dio avesse fornito alla natura stessa dei mezzi semplici e facilmente utilizzabili per curare l'uomo, reperibili oltre che nelle piante e soprattutto nel fiore, che manifesta la forma più sottile e anche più incisiva dell'energia vitale della pianta. Quindi Bach fu spinto innanzitutto da questo, perché era un uomo di fede, quindi da questa sua fede in ciò che Dio aveva creato. Quindi è al contrario, cioè dire, anzi, cioè possiamo dire che è una medicina spirituale, perché viene dalla natura, da ciò che Dio ha creato, e non viene fatta dalla mano dell'uomo come tanta medicina chimica. Cioè, quindi, cioè questa è una medicina creata dall'equilibrio della natura. Quindi infatti l'energia estratta raccogliendo i fiori al massimo della fioritura e che poi lui ce li poneva a galleggiare in acqua per 3-4 giorni esposti alla luce del sole, diciamo che rilasciava questa energia delle fiore nel liquido esposto anche al calore e alla luce solare in questi 3-4 giorni, e quindi tutto ciò che era la potenza energetica del fiore come potenza curativa veniva poi concentrata in questo liquido, che poi veniva, oltre a essere messo a contatto con l'acqua, anche diluito con del brandy, perché l'alcol serviva da conservante in modo tale che la soluzione non andasse a male nel tempo. Questo vale per quasi tutti i rimedi, per 36 dei 38 rimedi. Solo per due rimedi, che sono, io citerò perché più che altri rimedi sono con nomi inglesi, cioè quindi forse difficili da capire, e io li citerò anche in italiano perché così è più facile anche rendersi conto. Uno è la gemma castanea, cioè del castagno, e l'altro è del salice, in inglese chestnut e willow, che non potendo essere preparati con questo sistema erano ottenuti invece per ebollizione, cioè dire lui faceva bollire per 30 minuti queste parti selezionate dei fiori della pianta, e quindi poi li filtrava e li conservava come gli altri. Mentre per i 36 altri rimedi il metodo era quello di raccogliere il fiore fresco nel massimo della fioritura e porlo in acqua per 3-4 giorni esposto al sole, e poi dopodiché il liquido veniva unito al brandy alcolico per conservarlo. E questo fu un metodo molto semplice di preparazione, cioè, di questi fiori. È chiaro che questo metodo ha delle analogie con la preparazione del rimedio omeopatico, ma non è uguale. Perché? Perché il rimedio omeopatico ha un processo di diluizione come questo che ha il fiore, ma ha un processo anche di dinamizzazione, cosa che invece in questo caso non c'è. Quindi è chiaro che è un rimedio che ha una valenza a sé stante, cioè non è un rimedio omeopatico il fiore di Bach, è un rimedio naturale che, diciamo, viene diluito e quindi ha una valenza anche fitoterapica, nel senso che manca la dinamizzazione che invece si ha per quanto riguarda i rimedi omeopatici.
Ti chiederei, Giuseppe, di fare una distinzione, perché quando parlo con le persone spesso confondono fitoterapia e omeopatia. Dice: io mi curo con l'omeopatia, sì, e poi magari invece sono prodotti erboristici, prodotti di fitoterapia. Non sono due cose, non sono uguali.
No, assolutamente, l'abbiamo detto altre volte. Intanto, per concludere questa breve, cioè, diciamo, introduzione dei fiori di Bach, questi rimedi, 38 rimedi, servono per, diciamo, riequilibrare gli aspetti mentali, diciamo, che sono in certe persone un po' squilibrate, nel senso che questi 38 rimedi, quindi, che sono molto dettagliati, perché ogni rimedio ha la sua valenza per la sua, cioè, poi sono, come vedremo, c'è divise in famiglie, perché ci sono i rimedi per l'insicurezza, per la paura, quelli per lo scoraggiamento, per il senso di inferiorità, per l'insufficiente interesse nelle cose esterne, insomma. Quindi questi gruppi di rimedi hanno ognuno, servono a riequilibrare i pensieri negativi e, diciamo, gli stati di stress, di ansia, di depressione, i vari stati negativi mentali che oggi purtroppo attanagliano le persone sempre più, perché siamo tutti presi dall'ansia, dal correre, dal ritmo frenetico della vita moderna. E io posso dire che, grazie a questo metodo, e anche perché io poi uso in genere dei rimedi associati, uso il fiore di Bach, il rimedio omeopatico, il fitoterapico, che ora diremo in che cosa consiste la differenza. Grazie a questo cocktail, gli oligoelementi di vari farmaci e rimedi naturali, sono riuscito anche a eliminare, intanto a riequilibrare persone che fanno uso solo di questa medicina, ma anche chi faceva uso di medicina chimica tipo ansiolitici, antidepressivi, eccetera, di svezzare questi pazienti lentamente dai farmaci chimici che danno una dipendenza, effetti collaterali e tutto il resto, per poter passare, diciamo, a questi rimedi naturali. Oggi si trovano benissimo, hanno abbandonato i farmaci, diciamo, chimici, e si curano solo con questo metodo, con risultati ottimali. Per rispondere alla tua domanda, Daniela, che mi hai fatto prima, i rimedi omeopatici sono dei rimedi diluiti ed omeopatizzati, cioè dire e dinamizzati. Quindi c'è una diluizione, una dinamizzazione che consiste nello sbattere, diciamo, l'acqua unita al rimedio, per cui con questa dinamizzazione le molecole d'acqua si caricano di una certa frequenza elettromagnetica che corrisponde anche a quella delle gocce della pianta o del rimedio animale, vegetale o minerale che viene messo nel flacone. Quindi c'è una diluizione che può essere decimale, centesimale, millesimale, e anche una dinamizzazione che, a secondo della diluizione, va di pari passo, cioè che ogni volta viene dinamizzato nei vari passaggi della diluizione, mentre il rimedio fitoterapico è la pianta o il minerale, o, cioè, diciamo, o il rimedio naturale, che viene messo, diciamo, in genere a macerare in alcol con vari sistemi, perché per esempio c'è il sistema spaggirico, che è diverso da quello della semplice tintura madre, e poi viene messo quindi a macerare, oppure a secondo se si usano parti della pianta,
secco,
o se si usa l'embrione, o se si usa, quindi viene messo a macerare in alcol, e poi ci viene dato quindi con una concentrazione, non viene dinamizzato, e viene dato quindi a una concentrazione ponderale, cioè dire chimica, della pianta. Quindi in pratica hanno due valenze diverse, in quanto la fitoterapia agisce più che altro come un rimedio più pronto ma più superficiale, l'omeopatia come un rimedio più lento ma più profondo.
Quindi a volte magari ben
integrarli. Vanno usati assieme, certo, e ben integrarli. Quindi il fiore di Bach, quindi, è un rimedio un po' a sé stante, e che quindi agisce su questa azione mentale. Poi ora, più in là, andremo a vedere, magari dopo una pausa, sì, queste famiglie di questi 38 rimedi uniti per famiglia, perché ogni famiglia ha 4, 5 o 6 fiori che fanno parte di quella famiglia, che per esempio vanno a riequilibrare quel dato stato mentale, o per la paura, o per l'insicurezza, eccetera.
passare degli anni ci sembreranno piccole dimenticate. Ritroveremo discorsi, curiosità e quel dolcissimo male ci accarezzerà.
Siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, e state seguendo la rubrica Filo Diretto con il Medico Amico. Siamo con il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, stiamo parlando di dei vari rimedi naturali, e stiamo parlando particolarmente dei fiori di Bach. La puntata di oggi è proprio sui fiori di Bach. E questo canto di Fiorella Mannoia dice ascolta l'infinito, e mi viene di pensare, collegandomi al tuo libro, che se noi ascoltassimo l'infinito, cioè se noi ascoltassimo un pochino di più i consigli di Dio anche sulla salute, Dio ha saputo dire delle cose molto interessanti, quindi teniamone conto.
Giusto, vero.
Allora Giuseppe, continuando quindi, il discorso dei fiori di Bach,
diciamo che per rendere più semplice il capire in che cosa consistono e cosa agiscono in questi fiori, li dividiamo per famiglia, perché per esempio ci sono 8 grandi famiglie, che poi ogni famiglia raggruppa chi 4, chi 5, chi 6 tipi di fiori, che sono simili però non proprio simili. Sono i rimedi per esempio per l'insicurezza, per chi ha, diciamo, questo stato mentale principalmente in disequilibrio, quindi per gli insicuri. Ci sono quelli per la paura, quelli per l'insicurezza sono tre rimedi esattamente, il
diciamo, quindi per quelle persone che ad esempio penso di non farcela nella scuola, nel lavoro, diciamo, che non riescono,
esatto, che per esempio che non hanno poca fiducia nella propria opinione, oppure che hanno anche un'incostanza, una difficoltà anche, cioè diciamo sono poco decisi, oppure sono anche mutevoli, oppure anche per quelli che diciamo sono anche c'è una insoddisfazione nella propria vita, nel modo di vivere, eccetera eccetera. Poi ci sono i rimedi per la paura chi soffre di crisi di panico, di angosce, di manie, cioè diciamo di tutti questi stati mentali che rendono la vita anche difficile o brutta, o anche perché non c'è di peggio di uno che ha delle crisi di panico o che soffre di ansia, di paura, eccetera, perché è chiaro che non può vivere bene,
meglio
assolutamente.
Serena, certo.
E quindi questo è un altro gruppo, quindi, di 5 rimedi per la paura. Poi ci sono quelli per lo scoraggiamento e la disperazione, quindi per chi è disperato, per chi è scoraggiato, quindi sono più che altro dei rimedi per la depressione questi qui, perché in genere chi è scoraggiato, chi è disperato è anche in genere un depresso, quindi ci sono dei rimedi, e questi sono ben 8 rimedi che hanno delle caratteristiche un po' diverse l'uno dall'altro. Per esempio alcuni, possiamo citarne alcuni, per esempio per l'insicurezza abbiamo, c'è il cerato, che è il nome inglese, che praticamente è la piombaggine in italiano, oppure c'è anche la vena selvatica, che si chiama Will Hoat in inglese, questo è per l'insicurezza. Per esempio per la paura c'è il pioppo, che si chiama Aspen in inglese, oppure anche la visciola, che è il Kerry Plump in inglese, oppure c'è il mimolo giallo, che è il Mimulus. Poi ci sono anche l'ippo castano rosso, il Red Chestnut, sempre per la questi rimedi per la paura. Per la disperazione e lo scoraggiamento abbiamo ad esempio la genziana, che si chiama Gentian in inglese, abbiamo il carpino bianco, che si chiama Hornbeam in inglese, oppure possiamo avere anche la senape selvatica che si chiama mustard in inglese, o l'olivo, olive in inglese. Poi possiamo avere anche la stella di Betlemme, Star of Bethlehem, il castagno dolce, sempre per lo scoraggiamento, per la disperazione, questi qui, o il salice giallo, willow. Poi abbiamo il gruppo dei rimedi per il senso di inferiorità o la mancanza di fiducia in se stessi, e questo è un altro gruppo di 5 rimedi, fra cui c'è il pino, pine in inglese, la quercia, oak in inglese, il larice, l'arc in inglese, e poi l'olmo inglese, elm, e il melo ornamentale, crab apple in inglese. Questi sono i rimedi, cioè, diciamo, per chi ha anche un senso di inferiorità, per chi soffre, cioè, oppure per chi ha anche un eccessivo, a volte, senso del dovere, perché si sente sconfitto ma sopporta, oppure anche per chi ha questi rimedi danno sostegno e forza nei momenti difficili di scoraggiamento, di sfiducia, per riequilibrare i sensi di inferiorità. Poi c'è il gruppo dei rimedi per l'insufficiente interesse per le circostanze presenti, cioè dire, in pratica sono dei rimedi che per quelle persone che hanno anche una indifferenza nei confronti delle cose un po' che le circondano, quindi è un gruppo di 5 rimedi, fra cui c'è il caprifoglio, l'ippocastano, la rosa canina. Parliamo sempre di fiori, perché per esempio la rosa canina è anche un rimedio che agisce anche a livello fitoterapico, ma non viene preso il fiore, vengono prese altre parti della pianta. Insomma,
contiene vitamina C la rosa canina.
Sì, questo sì anche, però il fiore ha per esempio un'azione per chi è apatico, rassegnato, insensibile, per chi ha rinunciato alla lotta per la vita e si affida anche al destino, ed è un fiore che dà vitalità e dà gioia di vivere.
Dottore, posso interromperle un attimo? Tutti questi rimedi sembra che tocchino la sfera più spirituale che fisica.
Certo, ma in effetti
sì. Sono mentali, si parla
mentali,
di rimedi mentali.
Sono rimedi mentali che però, riequilibrando l'aspetto mentale, sì, vanno anche a riequilibrare l'aspetto fisico, perché uno che sta male a livello mentale poi anche si deprime a livello immunitario, a livello fisico, si completa.
Sì, noi credenti chiaramente preghiamo e speriamo che questi rimedi spirituali ci vengano proprio dati da Dio, però il Signore, ecco, come stiamo scoprendo, ci ha messo a disposizione nella natura rimedi che potrebbero sicuramente aiutarci se ne capissimo profondamente il senso, il significato.
Sì, esatto.
A volte la mancanza di comunicazione, la mancanza di conoscenza ci mette in situazioni che potremmo risolvere senza andare a bussare sempre alla porta di Dio, insomma.
Beh, tutte e due cose, c'è le due cose assieme, questo è il consiglio migliore.
Okay.
Allora, quindi, poi abbiamo il gruppo dei rimedi per la solitudine o per l'eccessiva chiusura in se stessi. Chi per carattere è molto chiuso, è molto egocentrico, è molto, cioè, diciamo, che crede di non avere bisogno degli altri. E questi sono due rimedi: uno è la violetta acquatica e l'altro è il brentolo. Cioè, io parlo sempre con i nomi italiani, perché è inutile che cito quelli inglesi, che magari sono più difficili da capire. Nomi inglesi perché Bach era un medico inglese, quindi tutti questi nomi sono prima originariamente in inglese.
Non è il compositore.
Anzi, bisogna stare attenti, perché i fiori di Bach esistono tanti tipi di preparazione, e a volte ci sono anche delle ditte che non fanno delle formulazioni molto valide, quindi bisogna sempre ricorrere ai fiori originali, e soprattutto poi bisogna saperli preparare anche, nel senso che se uno vuole fare il fai da te, tante volte purtroppo non funziona, perché i fiori vanno diluiti alla diluizione giusta, vanno presi in simbiosi massimo 5-6 alla volta assieme, non di più. Poi vanno preparati anche, diciamo, con un metodo. Io uso un metodo che è un po' diverso da quello che usano a volte altri medici, perché a volte i medici parlano con il paziente e scelgono loro i fiori da dare al paziente, mentre io penso che, siccome il paziente conosce se stesso meglio di qualsiasi altra persona, se davanti uno a una persona che ha una certa cultura, una certa preparazione, certo, se è proprio ignorante al 100% in materia, magari uno fa faccio io al 100%, ma se è un paziente invece che ha una certa capacità, io ho approntato un questionario da dare al paziente, per cui faccio scegliere i fiori al paziente in base alle sue esigenze, perché lui sa dentro di sé, dentro il suo cuore, cosa c'è meglio di qualsiasi altro. E poi, dopo che il paziente ha scelto, anch'io do un'occhiata a quello che ha scelto il paziente parlando con lui, e posso aggiungere o togliere qualche rimedio di quelli che, però il primo attore io lo faccio fare al paziente. E poi questi fiori vanno preparati, perché vanno diluiti nella, poi in un flacone di circa 30 ml, vanno apportate alcune gocce di ogni tipo di rimedio che sceglie il paziente, e quindi gli va dato questa boccetta personalizzata, e basta prendere 4 gocce 2, 3, 4 volte al giorno per un certo periodo, e già si vede subito l'effetto dopo pochi giorni, già di questo, che uno si sente più rilassato, più tranquillo, più sereno. Questo è quello che mi riferiscono i pazienti, ma è quello che ho provato anch'io, perché le ho provate anch'io personalmente. Quindi, per concludere queste famiglie dei rimedi, quindi ci sono altri due famiglie, che sono quelli per l'ipersensibilità alle idee e alle influenze, cioè chi è troppo sensibile agli eventi esterni, per gli ipersensibili fra virgolette, che a volte per essere troppo sensibili vanno poi ad ammalarsi, e sono diciamo la centaurea, la noce e l'epataura, che in pratica sono delle piante che servono anche per chi per esempio cerca di, è così ipersensibile che poi cerca di nascondere le proprie preoccupazioni dentro se stesso, cioè per coloro i quali non sfogano in un certo senso i loro pensieri negativi. E poi sono quelli per chi è gli ultimi otto rimedi, per quelli che sono eccessivamente esagerati o hanno una cura eccessiva anche un poco per gli altri che bene o male li circondano, cioè quindi sono i fiori che un po' attenuano quei soggetti che sono poco tolleranti, ipercritici, che sono legalisti, quelli che sono troppo precisi, quelli che sono, cioè, insomma, anche impazienti, quelli che sono gelosi, emotivi, diffidenti, irascibili, ecco un po'
quelli che sono troppo esigenti.
Questa famiglia, a cui appartengono il faggio rosso, la cicoria, l'agrifoglio, la balsamina e poi anche la vite. Questi sono tutti nomi italiani, perché poi tutti i nomi inglesi hanno altri nomi: impazient, cicori, beech, vine, vervine, eccetera eccetera. Quindi abbiamo una vastissima, quindi, gamma di vari fiori, per cui questi fiori possono veramente riequilibrare tanti aspetti mentali negativi. Però in genere io, quando posso dare anche solo i fiori di Bach, però in genere amo associare anche l'olio elemento di riferimento per quello stato mentale negativo, oppure anche, cioè, diciamo, a volte il rimedio omeopatico, o a volte anche il fitoterapico, perché poi è chiaro che la ricetta fatta di 3, 4 o 2 o 3 o 4 rimedi, però che sono di famiglie diverse, perché il fiore di Bacca abbiamo spiegato che è una cosa, il rimedio omeopatico è un'altra cosa, l'olio elemento è un'altra cosa, il fitoterapico è un'altra cosa, ma ognuno ha la sua valenza e la sua, diciamo, modo di esprimere il proprio beneficio a livello salutare, per cui si va a riequilibrare molto meglio la persona. Oltre a questo, logicamente, sempre associando la corretta alimentazione, lo stile di vita, eccetera eccetera.
È anche un sano pensiero. Facciamo una pausa musicale, ci sentiamo subito dopo. Elena, diamo le coordinate?
Sì, allora, per il numero fisso lo 095 21 19 97, e per i vostri sms 393 277 0951.
questo brano chi suona, il nostro musicista di oboe è Giovanni Di Mauro, grandissimo
eccezionale.
Che ha avuto,
ce ne sono pochi al mondo come lui,
che riescono a suonare l'oboe cercando, poi facendo rendendo in musica dei brani che sono magari fatti col violino, quindi riportare, quindi trasformare questi brani. Allora, siete sempre all'ascolto di Radio Voce della Speranza, salutiamo quanti ci hanno chiamato ma non sono stati, non volevano passare in diretta, quindi li salutiamo.
Sì, ti salutiamo.
Ricordi i nomi magari?
Sì, allora stamattina Agatino, Santina da Belpasso, Resuglia da Lentini ed Elvira di Benedetto da Catania.
Ok, quindi salutiamo tutti, grazie per averci chiamato. Sì. Quanti volessero magari fare delle domande inerenti all'argomento possono chiamarci. E stiamo parlando col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà di Fiori di Bach. Abbiamo visto che ci sono 8 famiglie. Quanti
sì,
sono? Sono 38
otto,
rimedi,
8 famiglie.
Famiglie a seconda di stati d'animo particolari di ogni persona. E volevo chiederti come fanno ad agire questi rimedi omeopatici, quindi questi rimedi di Bach, questi fiori, come fanno ad agire nel nostro sistema più che altro mentale? Perché se io ho paura, se io sono ansiosa, o se io sono una perfezionista, o se sono stressata, è qualcosa che mi dà problemi. Sicuramente anche fisici, però è un problema più che altro legato alla mia mente. Come fanno ad agire? So che è un po' complesso, per quello che puoi rendere semplice.
Beh, diciamo che è un'azione mista, no? Partiamo dal fatto di dire che un'azione mista fra omeopatia e fitoterapia. In che senso? L'omeopatia come agisce? Un rimedio diluito e dinamizzato a una frequenza elettromagnetica, quindi fisica, non chimica, che entra, diciamo, nella in risonanza con l'organismo, con le varie cellule, quindi ha un'azione fisica. La fitoterapia invece ha un'azione chimica, come i farmaci chimici, come i farmaci, cioè, diciamo, che vengono preparati in laboratorio. Perché? Perché l'azione ponderale del farmaco, quindi chimico, che agisce a livello dell'organismo. Quindi è chiaro che se noi abbiamo l'aspirina agisce a livello chimico. Il corrispettivo dell'aspirina in fitoterapia è il salice, cioè, diciamo, il salice agisce a livello, quindi la pianta del salice messa in alcol eccetera eccetera ha un'azione simile all'aspirina, però a livello chimico, non fisico. Il fiore di Bach, essendo il fiore diluito, diciamo, in acqua, quindi ha un'azione non diluito in modo eccessivo come quello omeopatico, quindi un'azione simile fitoterapica, quindi da un certo punto di vista chimica, però anche un'azione fisica, perché il fiore è l'espressione massima dell'energia vitale della pianta. L'energia della pianta ha una frequenza elettromagnetica come quella omeopatica, che quindi va ad agire a livello fisico, quindi ha un'azione mistica sia fisica che chimica, che va ad agire a livello del sistema neuroendocrino, cioè sia a livello neurologico che anche endocrino. Quindi agisce, diciamo, regolando la mediazione chimica, sia chimica che endocrina che fisica, del nostro organismo, quindi a livello dell'asse neuroendocrino, che va ad agire poi a livello anche cellulare. Quindi è un'azione, cioè, diciamo, riequilibrante per quanto riguarda i nostri mediatori a livello cerebrale, quindi i nostri mediatori endocrini, ma anche i nostri mediatori sono delle proteine, sono delle fatte da sostanze naturali che produce il nostro organismo, cioè, quindi sono delle sostanze prodotte da noi e che poi possono funzionare perché sono in eccesso o in difetto. Per esempio la serotonina o la melatonina sono dei mediatori, o la dopamina sono dei mediatori cerebrali che vanno ad agire sul tono dell'umore, se vanno ad agire anche sull'equilibrio della nostra mente. Quindi è chiaro che questi neuromediatori hanno un'influenza sia chimica che fisica attraverso questi rimedi naturali.
Quindi, ad esempio, per quanto riguarda le persone che sono depresse, no?
Per esempio, nei depressi si può avere una carenza di serotonina. Allora, la serotonina può essere incrementata da delle piante come l'iperico, brava, oppure può essere incrementata anche dall'azione dei fiori, come anche ci sono alcuni rimedi omeopatici che la incrementano, però con azioni diverse, come abbiamo visto. Però lo scopo è quello di avere, oppure può essere anche per esempio incrementata, perché per il 90% viene prodotta dall'intestino la serotonina, con un buon equilibrio intestinale. Non sempre uno deve curare il cervello per fare funzionare il cervello, ma deve curare il secondo cervello, che è l'intestino, a volte. Quindi, perché a volte non nessuno, pochi sanno che l'intestino produce un sacco di neuromediatori endocrini e anche neuroendocrini, che se sono squilibrati è anche perché c'è l'intestino che ha pezzi, o la mucosa intestinale, cioè, quindi è chiaro che c'è un passaggio di sostanze tossiche, non agisce più da barriera, c'è uno squilibrio della flora batterica intestinale, quindi bisogna agire sempre a 360 gradi sull'organismo.
Quindi possiamo dire che quando siamo male ci può essere una, o una carenza o un eccesso di qualcosa nel nostro organismo, quindi se andiamo a riequilibrare quello possiamo stare meglio.
Sì, esatto. Oppure ci può essere anche un mancato utilizzo, ad esempio che una molecola viene prodotta ma viene male utilizzata, per esempio l'insulina o anche la serotonina o anche la dopamina o anche la melatonina.
Abbiamo una telefonata.
Sì, sono Antonella, buongiorno.
Antonella, benvenuta.
Sì, grazie, mi sentite bene? Sono
sì,
col
sì.
cellulare.
No, questa volta ti sentiamo bene.
Bene, bene, buongiorno al dottore Santà.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Sono molto interessanti i vostri programmi,
grazie,
veramente.
Grazie.
Io avrei forse due domande da fare a lei. Intanto quello che lei ha descritto è una mia riflessione personale, mi sembra un po' lo status di noi esseri umani imperfetti, che facciamo difficoltà a diciamo accettare quella che è la realtà che ci circonda, e ovviamente ci rifiutiamo, insomma, cioè subiamo, viviamo in questa condizione di con tutte queste patologie che lei ha descritto. Penso che siamo caduti purtroppo in questa trappola. Quando una persona ha più problematiche di quelle che lei ha descritto, come si fa, questa è la prima domanda, a preparare un composto omeopatico per poter supplire a quelle che sono, diciamo, svariate problematiche, perché si possono avere dei problemi un po' associati di depressione.
Sì, ma infatti io ho detto, sì,
gettate dalle circostanze.
Perfetto, ma infatti ho detto io che prima, che i fiori di Bach possono essere dati in associazione fino a 6 fiori assieme, e ogni fiore ha la sua valenza, cioè dire, c'è quello per l'ansia, per la depressione, per la paura, per il panico, eccetera.
Sì.
E poi logicamente anche i rimedi omeopatici sono talmente tanti che a volte uno anche ha difficoltà nella scelta, perché ogni rimedio ha la sua valenza, quindi cioè, questo è una cosa che può essere benissimo affrontata senza problema.
Sì, sì. Bene, e la seconda domanda è questa: io sono una persona fabbrica affetta da favismo.
Sì.
Qual è in omeopatia e in fitoterapia quel prodotto che noi dobbiamo escludere, che sarebbe, potrebbe essere il corrispondente dell'acido acetilsalicilico, che per noi fabbici è assolutamente consigliato?
Sì.
Io l'ascolto per radio e la ringrazio.
Sì, sì, sì. Ma
buona giornata.
Grazie,
Antonella. Grazie a lei.
Grazie.
E allora, intanto il favismo è un fatto genetico, quindi è una carenza di un enzima che si chiama il favismo perché è contenuto anche nelle fave, cioè quindi è chiaro che però è una carenza di un enzima ben specifico. E quindi questo enzima, purtroppo essendo carente per un motivo genetico, non può essere ripristinato. E allora logicamente ci sono delle sostanze a cui bisogna stare attenti. Logicamente l'acido acetilsalicilico può essere benissimo sostituito con una serie di farmaci, sia omeopatici ma anche, io direi, in fitoterapia. Perché? Perché non è la stessa cosa se uno piglia l'aspirea ulmari, ad esempio, o il salice, che sono due piante che hanno la stessa azione dell'acido acetilsalicilico. Perché mentre l'aspirea ulmari e il salice hanno dentro di loro sia l'azione dell'acido acetilsalicilico, ma anche hanno delle sostanze riequilibranti questa azione. Porto un esempio: se lei prende l'acido acetilsalicilico a lungo o non lo piglia dopo i pasti, può darle la gastrite, perché è uno degli effetti collaterali. Mentre sia l'aspirea ulmaria che il salice non le daranno mai la gastrite. Perché? Perché nel loro interno ci sono, dentro la stessa pianta, delle altre sostanze che vanno a riequilibrare gli effetti eventuali collaterali che può dare l'acido acetil salicilico, come nel suo caso nel favismo. Quindi è chiaro che quando lei fa uso di un farmaco naturale non ha mai gli effetti collaterali che può avere con un farmaco chimico. Certo, giustamente bisogna anche stare attento un po' ai dosaggi, cioè provarlo anche prima a dosi più basse, perché poi ogni persona ha la sua risposta. Questo per la fitoterapia. Per l'omeopatia può stare tranquilla, perché per l'omeopatia, giustamente, se lei ha bisogno di pigliare un farmaco per il mal di testa o per il raffreddore come l'acido acetil salicilico, c'è una vasta gamma di rimedi che vanno bene al proposito e che non le danno la necessità di usare dei farmaci che sono per il dolore, per la febbre, per il raffreddore, per il mal di testa. Lei pensi che io, come tanti pazienti miei, ormai da anni non uso più farmaci chimici, però dico sempre, se fosse necessario io lo userei, perché se uno ha un'urgenza, i farmaci chimici per le urgenze a volte sono insostituibili. Però se uno è ben equilibrato oppure ha delle patologie croniche, non ha bisogno di usare farmaci chimici, perché quelli servono principalmente per le patologie acute, tranne qualche eccezione per qualche patologia cronica di nicchia, cioè, diciamo. Quindi è chiaro che su questo non ci sono problemi, sia per il favismo che per altri tipi di patologie dove a volte tanti farmaci sono controindicati. Quindi è un motivo in più per ricorrere alla medicina naturale, come anche in certi casi della vita, come in gravidanza, come nei bambini, come nelle persone defedate, anziane. Qualsiasi tipo di problematica può essere affrontata in modo splendido con la medicina naturale, perché è priva di effetti collaterali.
E hai qualcosa da dire? Perché vedo che ascolti molto attenta.
Sì,
c'è
infatti,
magari qualche domanda da fare?
No, io riflettevo sul discorso che poco fa parlavamo, no? Di quanto sia così importante e bello vedere che con la natura puoi curare qualsiasi tipo di problema delle persone, proprio attraverso le piante. Questa omeopatia è affascinante, mi ha affascinato sempre fin da ragazza, e credo che sia una grande benedizione di Dio che nel creato stesso noi possiamo usufruire di queste meraviglie che lui ci ha lasciato, e quindi le piante, i fiori, e penso che sia una cosa molto bella e intelligente. Tante persone dovrebbero appunto conoscere, approfondire.
Però non bisogna neanche sminuire quello che è stata la scienza e la sapienza umana,
certo.
Perché l'uomo ha saputo creare anche dei farmaci salvavita che purtroppo la natura non ci può dare, perché sono dei farmaci creati in laboratorio che tante volte salvano la vita e che hanno salvato la vita o anche hanno debellato tante malattie acute. Quindi è chiaro che bisogna dare merito a Dio che ci ha dato senz'altro tutto quello di cui noi disponiamo nella natura, ma merito anche all'uomo che ha saputo scoprire anche dei farmaci che nelle patologie acute sono insostituibili.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Giuseppe.
Ciao a tutti. Io avevo una domanda da fare al dottore. Volevo sapere se è possibile guarire da un'allergia alimentare. Io in modo particolare sono allergico al sesamo, un'allergia peraltro che mi è venuta in età avanzata, era tutto, e quindi è fastidioso, perché a volte tu lo trovi in sostanze,
sì,
magari
sì.
Cioè in alimenti che tu magari non ti aspetti, oppure quando sei fuori all'estero.
Sì.
Ecco,
le porto un esempio, diciamo, che mi è successo da pochi giorni. È venuto che ho rivisto un paziente da pochi giorni che era allergico al pesce, quindi forse ancora peggio del sesamo, perché il pesce, allora non mangiava pesce da anni. E allora io gli ho fatto, intanto bisogna dire che ogni paziente è un caso a sé, quindi quello che funziona a uno non è detto che funziona agli altri. Però voglio dire che basta in questi casi andare a fare un lavoro intenso sull'intestino, sulla mucosa intestinale, andare a riequilibrare tutto quello che è l'intestino, perché un intestino squilibrato che ha una mucosa molto larga fa passare tante sostanze tossiche a cui poi l'organismo si va a sensibilizzare. Quindi bisogna fare un lavoro intanto sulla mucosa e sull'equilibrio intestinale e sulla flora batterica, e poi un lavoro sul sistema immunitario per riequilibrarlo, cioè, quindi lavorare su questi due campi, il sistema immunitario, che poi fra l'altro risale per il 90% nell'intestino, quindi risanare l'intestino e poi fare un lavoro anche di desensibilizzazione immunitaria. E io posso dire che sono abbastanza ottimista, perché tanti pazienti che non mangiavano tanti prodotti oggi li mangiano con tranquillità. Guardi, gliene potrei elencare a decine, però le dico sempre: ogni paziente è un caso a sé, cioè significa che uno non deve dire perché è riuscito in tanti pazienti che riesca in tutti, cioè bisogna provare con ognuno, però la strada senz'altro c'è.
Quindi ci potrebbero essere delle,
senz'altro,
diciamo, delle buone senz'altro, possibilità.
Senz'altro, sì, sì, sì.
Va bene, grazie.
Di niente, di
grazie
niente.
A te Giuseppe, ciao. Buona giornata.
Ciao, buona
ciao, ciao.
Ascoltiamo un ultimo brano musicale e ritorniamo subito dopo.
Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà. Gente matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei
di RVS, Radio Voce della Speranza. Siamo quasi in chiusura della rubrica Filo Diretto con il Medico Amico. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Volevo chiederti, Giuseppe, dalle discussioni che noi facciamo sempre, se vince che oltre a tutti i rimedi che noi possiamo utilizzare, anche al tipo di alimentazione, all'esercizio fisico, ma un'altra cosa importante è volersi bene. Perché se non ci si vuole bene possiamo fare tutto.
Quello fa parte dello stato mentale positivo. Io ho scritto un capitolo sul mio libro sullo stress, in cui diciamo che alla base c'è di questo, c'è il volersi bene, il perdono, c'è una serie di cose da mettere in atto anche nella propria vita, che sicuramente sono indispensabili. Quindi c'è quello, lo stato mentale o il pensare in positivo fa parte della terapia.
Quindi è importante volersi bene, quindi pensare positivo, cercare di saper cogliere anche in tutte le vicende della giornata, non solo le cose negative, ma cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi di quello che ci succede, saper vedere sempre un piccolo lato positivo, ci aiuterà a vedere la vita in maniera diversa. Noi abbiamo parlato qualche giorno fa con un ragazzo che è stato in Kenya proprio per portare degli aiuti e diceva come la forma mentale di quelle popolazioni è completamente diversa da quella nostra. Loro non hanno niente, ma non li vedi depressi, ma vedono, cioè sono persone positive, persone che quel poco che hanno, se ce l'hanno, lo danno, lo condividono con chi ha bisogno, mentre noi se ci manca qualcosa, già se non abbiamo l'ultimo cellulare, se non abbiamo la macchina come vorremmo, già entriamo in crisi e in depressione.
A volte noi interpretiamo male questa espressione volersi bene, amarsi, perché molti giovani, molte persone dicono sì, io mi voglio bene, mi piace fumare e quindi mi soddisfo questa esigenza, oppure mi piace il caffè o mi piace l'alcol, e quindi per me è un'errata, come il
volersi
dottore subito direbbe,
per stare bene,
è un'errata interpretazione di questa parola amarsi. Amarsi significa fare tutto ciò che evita di cadere e farsi male, insomma.
Ok, noi ci salutiamo e allora risentirci alla prossima. Buona giornata a tutti.
Arrivederci a tutti, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Filo Diretto con il Medico Amico.